Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana di 105 Live. In studio oggi
Filomeno Lopez
e Marie-José Muando-Boabo. Allora ringraziamo Luciana Fantini in regia e per l'aiuto tecnico Mario Scaton. Interverranno anche nel programma odierno.
E abbiamo in collegamento la professoressa Genevieve Macaping, che saluto.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
Ecco, grazie di nuovo di aver accettato a stare sempre con noi per questo,
sempre
tutto questo.
Sempre un grande piacere e grande onore.
Ok.
E teniamo a ricordarvi che già da mercoledì scorso i nostri appuntamenti di questo mese di maggio, mese in cui si celebra l'anniversario dell'Organizzazione dell'Unità Africana OUA, l'attuale Unione Africana, che fu creata il 25 maggio 1963, i nostri programmi saranno dunque dedicati alle indipendenze dei paesi africani, anche per il fatto che 17 di questi paesi celebrano quest'anno il cinquantenario delle loro indipendenze. Come si è arrivato a queste indipendenze? Abbiamo parlato mercoledì scorso di questo cammino verso l'autodeterminazione sul piano culturale attraverso i movimenti come il panafricanismo e la negritudine. Nell'appuntamento odierno parleremo dei movimenti impegnati nella lotta politica che condurono proprio alla nascita dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Però con Severino Nguema vediamo che panafricanismo e negritudine servirono di ponte anche dalla parte culturale e verso la parte politica. Ascoltiamo Severino Nguema dopo questa piccola pausa musicale.
Panafricanismo e il movimento della negritudine sono due movimenti non necessariamente separabili, anche perché i protagonisti a grosso modo sono stati gli stessi. Il panafricanismo è prima di tutto un movimento di resistenza. Resistenza perché dalla fine della schiavitù del 1865 negli Stati Uniti, 20 anni dopo, nel 1855, c'è stata la conferenza di Berlino. Quindi i neri vedevano che con la fine della schiavitù non era finita la loro sofferenza, ma nasceva una nuova forma di oppressione che questa volta si chiamava colonialismo e che era un'avventura in cui non si trattava più di far venire i neri in direzione all'Occidente, ma si trattava degli occidentali che andavano a colonizzare le persone sul posto. Questa è la differenza essenziale tra il movimento della schiavitù e quello del colonialismo. Il panafricanismo nasce con questo tema di base del 1900, mettersi assieme per poter resistere. Il movimento del panafricanismo si rende conto che l'unica forma di resistenza è impedire che i nuovi neri possano cadere in quella sofferenza che altri hanno conosciuto prima. Quindi la necessità di pensare a liberare completamente l'Africa, in una dinamica di unità, di unità nella lotta per la resistenza, unità nella lotta per la decolonizzazione. E quindi l'idea che questa decolonizzazione non può essere frazionaria, non può essere fatta di paese a paese, di gruppo a gruppo, non può essere fatta nel spazio geopolitico della condizione occidentale, ma deve essere fatta in tutta l'Africa. Tutto il movimento che nasce con Marcus Garvey e che ha il suo punto più elevato nell'idea di Nkrumah, di unità politica del continente, a livello della sua economia, a livello della sua difesa e a livello dei suoi rapporti con l'estero. Parlare a una voce unica vuol dire unico movimento o unico ministero degli affari esteri per l'insieme del continente. D'altra parte c'è il movimento della negritudine, che il movimento della negritudine sembra necessariamente più letterario, ma come sappiamo il movimento della negritudine diviene rapidamente anche un movimento per tensioni politiche molto importanti che militerà, d'altra parte, per per l'indipendenza dei paesi, soprattutto francofoni. Ma quello che succede è che mentre le colonie britanniche non erano colonizzate culturalmente e quindi potevano rompere con facilità con i paesi madre, la Gran Bretagna e l'occorrenza, i paesi francofoni erano culturalmente colonizzati, avevano elite che era fondamentalmente, possiamo dirlo un po' alienata, possiamo dire che Fouad Boigner o il Senghor erano molto più francese di quando Kruman fosse inglese. E quindi il distacco di queste persone della loro terra madre è stato molto più complicato. La negritudine ha cercato di cantare e esaltare la razza nera, ha cercato di cantare e esaltare la negritudine, le nostre origini, l'esaltazione della nostra particolarità africana, della nostra origine, della valorizzazione dei nostri valori culturali, l'idea che possiamo costruire di più perché i nostri antenati hanno già fatto molto e possiamo continuare a fare lo stesso, è qualcosa che dobbiamo continuare a dire, a trasmettere a generazione futura. No, non ci sarà panafricanismo se non c'è la negritudine, vuol dire non possiamo pensare in costruire un'Africa unita se non c'è orgoglio di essere africani. E questa dimensione di orgoglio, questa dimensione di fierezza, questa dimensione di pensare che nonostante le difficoltà che abbiamo oggi, nel passato abbiamo fatto tanto e possiamo continuare a fare molto.
Ecco, erano le parole del filosofo mozambicano Severino Elias Ungwenya, che ci ha dato un po' il suo parere sul tema del panafricanesimo e della negritudine. Ecco, la parola adesso alla nostra.
Sì, e infatti nelle parole di Severino si parlava di Cedar Senghor, si parlava di Kwame Nkrumah, di Marcus Garvey, però anche se la negritudine e il panafricanismo hanno avuto un ruolo politico, oggi vedremo ad esempio come i personaggi come Patrice Lumumba, come Julius Nyerere, come Jomo Kenyatta hanno fatto delle lotte per l'indipendenza proprio politica, i movimenti politici, i partiti politici, le lotte che quando poi, come vedremo nelle prossime puntate, quando non sono andate a buon fine tramite il dialogo, sono diventate lotte di un altro modo. Però vorrei adesso interpellare
la nostra mitica Genevieve, insomma, mi pare che Severino ti ha praticamente chiamato in causa.
Assolutamente sì, e ha detto, guarda, per chi non avesse la memoria storica, ci ha rinchiodato e ci ha inchiodato a quella che è la nostra storia,
sì,
e
sì,
cioè a come nasce il panafricanismo, la negritudine e che cosa dovevano fare, e soprattutto alla lettura di quanto abbiamo appena ascoltato e che non abbiamo saputo fare, ragazzi. Questo ce lo dobbiamo dire, questo io non sono disfatista e chi mi conosce bene sa quanto sia persona ottimista. Io proporrei a tutti gli africani una dicitura che suona un po' così: nuova negritudine, laddove dovremmo fare un salto di qualità alla luce di quello che è stato il concetto di razza, perché allora quando si parlava di negritudine, no, si trattava anche sul piano culturale della esaltazione della razza, dunque della conoscenza della gente nera o della gente
anche
negra.
Anche perché questo problema era già iniziato molto prima con la filosofia tedesca soprattutto.
Assolutamente sì. Allora io dico, noi ripristiniamo questa dicitura chiamandola nuova negritudine, uno per fare piacere ai nostri padri, vorrei ricordare, come avete detto voi, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, ma Leopold Sedar Senghor e via dicendo. Io mentre stava parlando prima il nostro storico, io mi veniva in mente due nomi da accostare,
sì.
Patrice Lumumba e Steve Biko.
Mo
adesso
sì,
qualcuno mi
sì,
dirà
sì, sì,
ma che cosa c'entra?
Noi invece
io c'entra. Mio se c'entra, se è importante,
sì.
È vero che Patrice Lumumba faceva una lotta politica, ma ad andare a ben rileggere le carte, non solo le carte ma le azioni di Patrice Lumumba, e
sì,
si
sì,
vede anche come fu ucciso Patrice Lumumba, e si vede anche come è stato ucciso Steve Biko. Signori, questi parlavano della presa di coscienza,
sì,
della
sì,
gente oppressa.
Sì, 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 sì.
Non so se è chiaro.
No, 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 molto, molto chiaro, molto chiaro. Però una cosa, subito prima di passarti la parola a Marie-José, La cosa che però volevo anche, approfittando un po' di quello che hai detto di la necessità di ripensare la negritudine oggi, parlando di una nuova negritudine, ecco, ma non sarà anche il fatto che probabilmente oggi è venuto anche meno questo fatto di... Il dialogo culturale nel senso culturale più largo del termine, cioè il dibattito intorno ad un pensiero elaborato comune, perché questi grandi maestri d'un tempo, oltre che politici, erano anche grandissimi intellettuali, cioè gente di... E questo oggi non è forse il problema oggi che noi abbiamo anche?
Cioè assolutamente che ci... sì, guarda, mi trovo così d'accordo e non va per niente in contrasto con quello che è la mia affermazione sulla nuova negritudine. Noi non dobbiamo, è una parola importante, perché chi ha pensato di decostruire e demolire il concetto di negritudine, ahimè signori, non sono stati gli africani, non siamo stati noi, è stata quell'altra parte che aveva ben capito l'Occidente, che molto bene aveva capito che cosa volesse fare la negritudine, allora molto più connotato sul concetto di razza, che noi con la nuova negritudine andremo a togliere, perché non si può parlare più della popolazione africana, ma per dire della popolazione della gente del mondo in termini di razza, che non significa un bel niente. La cultura non ha un colore.
Sì.
Genevieve, io volevo anche fare una riflessione su un altro livello, perché vediamo che Patrice Lumumba, Steve Biko, tutte queste persone erano persone colte, e sul piano sociale il sistema coloniale, soprattutto ad esempio belga nel Congo, aveva prodotto persone che venivano definite désévolué, ossia degli evoluti dallo stato cosiddetto selvaggio alla civiltà.
Beh sì, cara, lo stai dicendo, guarda, lo stai dicendo in maniera così gentile con la tua gentile bocca, ma dillo pure che c'è evolue, e desevolue era un modo per non chiamarti selvaggio, o meglio, per dire dallo stato di selvaggio siete passati allo stato di uomini.
Sì,
cioè,
però...
ma veramente, ma ce lo raccontiamo queste cose?
Sì, sono però questi evolue che cominciarono la lotta per l'indipendenza. E tu che sei antropologo, come puoi spiegare questo?
Ma ce lo si spiega benissimamente, perché questi evolui, che per me è un insulto, perché avevano avuto il merito semplicemente di avere altre conoscenze, di accedere ad altre conoscenze, che erano le conoscenze, il sapere, per dirla in termine antropologico, il sapere dei popoli colonizzatori, quindi avevamo non solo la conoscenza della cultura di origine, questi evolui, e della nuova cultura che avevano imparato a conoscere, e facevano bene a farlo. Quando diciamo politico, non era solo nella accezione partitica della cosa, non so se mi spiego, era proprio sul piano culturale, cioè per il ripristino, per il rivendicare il sé, la propria conoscenza. L'Evolue parlava di quel tipo di politica per riaffermare quello che era la sua di cultura, per intenderci quello che gli altri avevano chiamato lo stato selvaggio.
E in effetti anche Senghor, da questo punto di vista, era anche uno che insegnava latino agli stessi.
Sì, Senghor disse: j'enseigne le français au petit français de France. Ebbene, il francese che parlava Senghor, ma non lo parlava neanche un linguista francese, Senghor è stato presidente dei latinisti del mondo, non del Senegal, dove nessuno parla il latino. Senghor venne in Italia, fu ricevuto alla Camera dei Deputati, tutti i deputati seduti, Senghor ha detto: cari signori, vi saluto, adesso vi parlo nella vostra lingua, e si mise a parlare in latino. Qualcuno cominciò a grattarsi la barba, l'altro a mettersi la mano sulla fronte, l'altro a grattarsi la scelle, questo lo fanno le scimmie.
Sì.
Però per dirvi che stiamo parlando delle persone altamente altamente motivate,
colte,
altamente colte, perché conoscevano la loro cultura, anche la storia dei paesi coloniali, dicasi Belgio, dicasi Germania, dicasi Francia, Inghilterra, Italia, Spagna, tutti, metteteci tutti. Allora, noi, e lo dico a voi che siete ancora più giovani, laddove noi, generazione passata, abbiamo un po' fallito, dovete ripristinare, riprendere in mano quello che è il vostro essere uomo, nella accezione universale e più benefica e totale. Non può essere che ancora oggi, e lo scrisse Frantz Fanon, ancora oggi, l'uomo africano soffre da un complesso di inferiorità rispetto a quello che è il primo mondo, il mondo occidentale. E così non deve essere, perché i nostri figli hanno studiato, i nostri figli stanno studiando. Oggi ogni africano giovane che ha studiato parla almeno 3 lingue.
E quindi si può dire che si bisognava, per poter prendere coscienza, per dover dire io ho diritto all'autodeterminazione, conoscere l'altro?
Assolutamente sì. Vedete ragazzi, l'antropologia, no, che è una bellissima disciplina, ma allo stesso tempo è una di quelle discipline, è la disciplina che per prima, l'etnologia che per prima ha chiamato gli africani primitivi, pensate.
Sì, sì, sì.
Quella che per prima ha chiamato le culture alte selvagge, che le ha chiamate culture semplici, laddove semplice nella accezione negativa non è nessuna cultura al mondo, figuriamoci la cultura della persona che vogliamo schiavizzare. Non è affatto così. Quindi noi oggi abbiamo un imperativo, che è quello non di andare a litigare con nessuno, casomai, come diceva Filomeno prima, sedersi attorno ad un tavolo e parlare come in ciascun villaggio africano anticamente facevano.
Ecco.
Oggi lo potremo fare col computer davanti.
Ecco,
va benissimo.
Sì, ecco, quindi ritornando al tema, quindi oggi la cultura era una pedagogia, una strategia, un cammino per rivendicare la loro autonomia, insomma, arrivare alle indipendenze, che voleva dire autodeterminazione dei popoli, eccetera. Quindi io credo che in tutto quello che ci siamo detti fino adesso, mi pare che ci siano due constatazioni da fare, cioè il fatto che comunque gli africani sapevano molto bene quello che stavano facendo. L'indipendenza non è stata una concessione gratuita a
non
loro,
non
era un regalo, dall'altra parte anche il fatto stesso che è stato arrivare all'indipendenza, ma c'è una persona, ecco questo volevo chiederti anche, c'è una persona che durante tutto questo periodo, sia dal panafricanesimo fino alla negritudine eccetera, nessuno osava ancora e mettere la parola indipendenza, parlare esplicita. Lui, il primo che ne parlò, fu Cekanta Diop. Ma te l'aspettavi mai da Cekanta Diop, che poi l'altro antagonista, considerato antagonista di Senghor?
Ma guarda, io non per mia cultura non penso già mai in termini di stereotipi né di pregiudizi.
Sì.
Io penso che una persona saggia, una persona intelligente, è quella persona in grado di ritornare sulle proprie affermazioni e cambiarle.
Mm.
Una persona che è in grado di ritornare sul proprio pensiero espresso e scritto e dire: signori, avevo sbagliato, signore, si può cambiare. Io ho avuto il privilegio all'inizio degli anni 2000, ora non ricordo se fosse nel 2001 o 2002, di incontrare il premio Nobel della Nigeria, il premio Nobel di letteratura, aiutatemi a dire il nome,
Soyinka.
Di incontrare Wole Soyinka, ci siamo incontrati a Venezia, alla Biennale di Venezia, ci siamo messi a parlare, io non vi dico come stavo, donna africana, di fronte a un premio Nobel, grande intellettuale, avevo le gambe che tremavano tutte, ma gli ho detto: bene, padre Soyinka, adesso te la racconto, te la dico la mia. Sapete com'è andata a finire?
No.
Che alla fine mi ha abbracciato e ha detto: ma chi me lo avrebbe detto che avrei incontrato Leopold Sédar Senghor in gonnella in Italia.
No? Geneviève, poi dopo continuiamo la nostra chiacchierata,
sì,
parlando di una persona che già dal 1941 parlava dell'Africa che dovrebbe parlare di una sola voce. Si tratta dell'imperatore etiope Haile Selassie. Però prima, prima una breve pausa musicale.
Che bello.
Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain ta partie relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain ta partie relève le défi. Chaque parole est un chemin, lorsqu'elle rend meilleur les hommes qu'on fera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins.
Erano le sagge parole del grande Alpha Blondy.
Sì, questo rilevare la sfida ci ha cominciato a parlarcene magari molti anni anche prima dell'indipendenza. Dell'indipendenza di molti paesi africani, diciamo questo blocco che ebbe l'indipendenza dal 58 al 63-65, era l'imperatore Haile Selassie. E lui in un discorso all'Organizzazione delle Nazioni Unite dice che l'Africa per farcela deve parlare di una sola voce. Geneviève, che ce ne dici tu?
Allora, quando dice parlare di una sola voce, ovviamente non significa parlare nella stessa lingua,
no,
perché assolutamente no, ma che è esattamente quello che dice, cioè quello che era la, che, quello che era quella che era le fondamenta del panafricanismo, cioè di tutti gli africani sedersi e dirsele e parlare. Ma vi ricordo che in Egitto, non ricordo chi è che c'era allora, adesso la vecchiaia mi impedisce di ricordare nome, sempre per il panafricanismo, ma lo stesso Kwame Nkrumah disse che non era il problema, cioè l'africanismo, non, il panafricanismo non era il problema, il problema era gli africani, cioè sì, metterli insieme e fargli dire, fargli parlare con la stessa voce. E questo Haile Selassie lo individuò molto bene. Però in mezzo a tutto questo io vorrei fare anche una piccola critica, se mi permettete. Con i padri panafricanisti molto hanno fatto, ma anche i padri della negritudine moltissimo hanno fatto. Ma nel frattempo io ricordo dai 1960, prima non ricordo perché insomma avevo 2 anni, che nelle scuole come si faceva a fare, come dire, a ripristinare, ecco, una propria identità culturale, per non dire poi successivamente anche politica, se i libri di storia nei quali vi facevano studiare. O facevano studiare a me, era, io ricordo, guarda, ricordo.
E purtroppo fino ad oggi.
Ve la posso anche recitare. Le pigme sono le hommes de petite taille qui vivent dans la foresta. Cioè, i pigme sono uomini di piccola taglia che vivono nella foresta. Si può così parlare di se stessi e vi dà la misura che neanche il libro di storia, e voi sapete quanto sia importante la storia. Io ricordo l'inno camerunese. Hein? Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécu dans la barbarie.
Okay,
sì,
okay,
infatti.
Okay. È chiaro il concetto.
Sì, sì, infatti. Allora, dopo questa decolonizzazione, l'idea che dovesse sorgere un qualche forma di organizzazione tra i paesi africani.
Assolutamente.
Sì, sì, c'era un consenso, però la maggior parte di questi leader politici non volevano abdicare alla loro sovranità, spesso conquistata con molte sofferenze, per investire un organo sovranazionale. Però fu presto chiaro che bisognava avere una struttura sovranazionale. Con la nascita dell'OUA ci sono state anche delle cose che non sono andate nella via giusta, come ad esempio questa tenere alla, come si chiama, alle divisioni fatte dal colonialismo, perché i paesi dovevano rimanere, la sovranità nazionale doveva rimanere quella, non interferire negli affari all'interno degli stati. E questo ha fatto sì che queste indipendenze acquisite con grandi sofferenze non siano state veramente indipendenze al 100%, si può dire questo?
Si può dirlo molto tranquillamente, anche ecco. Perché se andate a leggere quanto propugnava il panafricanismo rispetto a quello che poteva anche essere, laddove, ove possibile ed obbligato, l'ingerenza nel quello che si chiama la politica nazionale. Vedete per esempio come l'Europa si sta muovendo. L'Europa ha preso grandissima lezione dal parlo dell'Europa unita oggi, dell'Unione Europea, ha preso delle buone lezioni del panafricanismo. Noi abbiamo fatto la lezione, ma l'esempio non l'abbiamo fatto. L'Europa ecco, ha visto l'esempio e ha visto la lezione e sta facendo l'esempio.
Ecco. Sì, grazie tanto Genevieve, il tempo radiofonico è sempre solo tiranno.
Esso. Avremo comunque tempo di completare ancora, visto che ci siamo ancora prossimo mercoledì, riprenderemo da qui.
Sarà un onore.
Grazie.
Sì, sì. Cercheremo di parlare di queste critiche, di quelle che hanno dovuto avere l'indipendenza dopo, di le lotte che sorsero delle colpi di Stato, di queste persone che uscite dal colonialismo non hanno potuto essere loro stessi democratici.
Amici, cara, ascoltato. È che fantastico. Sì. Si vede che siete giornalisti molto corretti, ma soprattutto siete una radio, veramente una grande radio, che fa una informazione completa e corretta. E con questo mi devo veramente inchinare e togliere il cappello a Radio Vaticano.
Grazie tante a Genevieve, grazie tante a tutti i nostri ascoltatori. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Arrivederci.
Te libérer, nous libérer.